Bentornati a Giuseppe Tipaldo, il podcast, la serie di puntate che costruisco per venire incontro alle esigenze dei miei studenti e delle mie studentesse, soprattutto da quando circa un anno fa è partita la pandemia di coronavirus che ancora ci costringe a fare lezione a distanza. Prima di cominciare, vi ricordo brevemente quali sono i riferimenti per entrare in contatto con me. Innanzitutto il riferimento principale è Instagram, sia nelle stories, taggandomi per le questioni che hanno a che fare con temi di pubblica rilevanza o con le FAQ, mentre invece in DM possiamo fare il cosiddetto social ricevimento, quindi un ricevimento rapido dove brevemente affrontiamo le questioni principali che ritenete urgenti per la prosecuzione del vostro percorso accademico e che riguardano me e le attività che svolgo in università, quindi le tesi, i corsi, le modalità di esami, le esercitazioni e così via. Inoltre vi ricordo che per gli studenti e le studentesse che seguono i miei corsi c'è un gruppo privato su Telegram, quindi se ancora non siete iscritti contattatemi in modo tale che io vi possa mandare il link. Infine vi ricordo che sul sito giuseppetipaldo.com sono riassunte tutte le informazioni e tutti i contenuti che produco su qualunque tipo di mezzo di comunicazione sia a mia disposizione in merito proprio alle mie attività di docenza e di ricerca. Bene, questa puntata appartiene alla seconda stagione che, come chi segue i miei podcast già sa, è riservata ai temi della sociologia, della comunicazione, della scienza e della tecnologia. In questa e probabilmente anche nella prossima puntata, qualora questa dovesse durare un po' troppo, ci concentreremo su un'analisi dei tempi attuali. Finora nelle puntate precedenti ci siamo occupati soprattutto di indagare quella che io ho definito la società della pseudoscienza e continueremo anche in puntate successive ad approfondire le dinamiche sociologiche della società della pseudoscienza. Però è indubbio che da un anno a questa parte queste dinamiche sono anche in parte evolute e quindi è forse il caso anche di aggiungere dell'altro che ci aiuta ad osservare meglio e possibilmente a comprendere quello che con la pandemia di coronavirus sta succedendo attorno a noi. Quindi questa e forse la prossima puntata lo scoprirò quando arriverò alla fine e vedrò quanto tempo ci ho messo a parlarvi dei temi che mi stanno più a cuore, li intitolerei come virus media e saperi esperti, oltre la pseudoscienza. Per gli studenti e le studentesse del corso di comunicazione della scienza e della tecnologia anno accademico 2020-2021, sottolineo che questo argomento riempie il vuoto che si è creato per un problema tecnico durante la diretta della mia prima lezione su Twitch, quando a livello di archiviazione, per qualche motivo che ancora Twitch non è stato in grado di spiegarmi, l'audio dell'intera puntata è sparito. Quindi per chi non avesse fruito di quella lezione in diretta, sappia che questo podcast può venirgli incontro, soprattutto per colmare appunto questa lacuna e per tutti gli altri ovviamente può essere utile come ripasso. Bene, bando alle ciance, cominciamo. Vorrei cominciare col dirvi che quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte è il più grande laboratorio sociologico della storia recente. Che cosa intendo dire? Intendo dire che la pandemia di coronavirus, che è imperversa da oltre 12 mesi ormai, almeno in Italia, altrove è cominciata persino prima, è un fatto straordinario che interpella pressoché ogni campo del sapere sociologico. Un evento del quale non esistono probabilmente omologhi recenti né per estensione né per profondità. I percorsi di approfondimento di questo tema sono quindi necessariamente numerosi e per ovvie ragioni non sono ancora del tutto stati decifrati. Eppure, nonostante l'eterogeneità e limitando l'interesse all'argomento di questo corso, cioè la sociologia, la comunicazione della scienza e della tecnologia, mi sembra che conducano verso alcuni aggiornamenti, come vi ho anticipato poco fa, non secondari del patrimonio acquisito negli anni studiando la cosiddetta società della pseudoscienza. Ecco, proviamo a vedere quali sono questi punti più rilevanti tra quelli che stiamo osservando a causa della pandemia. Il primo punto rilevante che vorrei porre alla vostra attenzione lo potrei intitolare in questo modo: il ritorno alla società dell'incertezza premoderna. Il 4 maggio del 2020, se ve lo ricordate, il 4 maggio è la data che l'allora governo Conte ha individuato come fine della cosiddetta fase 1 di gestione della pandemia, la fase dura del lockdown imposta dal 9 marzo del 2020. Bene, quel 4 maggio, l'inizio della cosiddetta fase 2, è stato un punto di svolta che rappresenta appunto la prima delle evoluzioni sociologiche che ho qualche secondo addietro anticipato. Perché da un punto di vista sociologico l'avvio della fase 2 ci ha sollevato di peso dalla cosiddetta società del rischio, nella quale ci eravamo accomodati grazie ai lavori di sociologi come Ulrich Beck, Anthony Giddens, Niklas Luhmann, che in larga parte erano stati sollecitati, ispirati, riletti alla luce di incidenti catastrofici dovuti all'impatto delle tecnologie create dall'uomo, come appunto l'incidente di Chernobyl dell'aprile dell'86, e dopo averci sollevati di peso da questa società del rischio, la società nella quale appunto il rischio diventa un bene che si può vendere e acquistare, perché quando noi facciamo l'assicurazione alla nostra automobile, per esempio, stiamo di fatto vendendo il nostro rischio e qualcuno è disposto a comprarlo, scommettendo sul fatto che noi ovviamente non faremo incidenti di una portata tale da mandarlo in bancarotta, chiaramente, e quindi ci fa pagare un premio per questa scommessa, che non è poco, ma non è certamente paragonabile al tipo e al costo di rischi per i quali siamo coperti, tra cui la vita nostra e la vita di altre persone. Insomma, da questa società, la società del rischio, la società che rende matematica, probabilistica, anche l'incapacità di prevedere il futuro e il fatto che nel futuro alcune cose possono andare bene, ma molte altre possono anche andare male, e quindi abbiamo bisogno di un indennizzo, di una protezione, di un calcolo che ci faccia prendere una decisione il più possibile ponderata, anche laddove il calcolo lascia spazio a ampi margini di indecifrabilità. Bene, la pandemia ci ha sollevato da questa società e ci ha scaricati in un contesto che non è troppo diverso, per le ragioni che tra poco vi dirò, da quello delle società premoderne. Cioè, la pandemia di Covid-19 ha reso evidente con estrema urgenza e crudezza quanto l'instabilità del futuro rimanga una condizione cronica della vita. Anche per le società che dal secondo dopoguerra in avanti hanno goduto delle migliori condizioni di sviluppo economico-industriale, di occupazione, di reddito, scolarizzazione, servizi alla persona, tutele, diritti. Detto in breve, il coronavirus ha ripristinato l'incertezza come tratto endemico macroscopico di ogni società umana. Nelle società più avanzate e tutelate dal secondo dopoguerra in avanti, questo tratto non era sparito, ma molti vantaggi forniti dalla scienza, dalla tecnologia e da un benessere diffuso l'avevano reso molto più trasparente, molto meno percepibile, e quindi ce ne eravamo completamente dimenticati, cioè ci stavamo comportando da decenni come se le nostre società non fossero più una società dell'incertezza, della fine, dell'esposizione alla caducità delle cose, della precarietà della vita. Alcune delle condizioni che hanno accompagnato la comparsa dell'uomo sulla Terra, con il coronavirus sono tornate a essere visibili plasticamente su scala globale. Non è che prima fossero sparite, è che semplicemente, lo ripeto ancora una volta, erano meno visibili per chi si collocava nella società del benessere. Tornando così tanto visibili, queste condizioni di incertezza hanno imposto a donne e uomini contemporanei di fronteggiare problemi che erano problemi molto evidenti, molto chiari, cioè tipici, dei loro antenati, dei nostri antenati. D'altro canto, dobbiamo non dobbiamo mai dimenticare che i corpi che popolano l'universo sono continuamente esposti ad agenti e fenomeni fisici naturali, che sono il segno della fisiologia del cosmo. E questi segni possono minacciare l'equilibrio di questi corpi dell'universo e non di rado la loro stessa esistenza. Infatti un sociologo come Luhmann, l'ho citato poco fa, nel suo libro Sociologia del rischio, ci dice che il problema dell'incertezza del futuro esiste da sempre, fin da prima cioè che la specie Homo sapiens facesse la sua comparsa. Dunque, il tratto che meglio distingue i mondi preistorico e premoderno da una parte, da quello attuale che viviamo noi dall'altra, non è di tipo fenomenologico. Cioè, non è che le dinamiche dell'universo e degli esseri viventi o degli oggetti che popolano l'universo sono cambiate da un anno a questa parte. Non è quindi un cambiamento fenomenologico, semmai un cambiamento ermeneutico, divenendo delle cose che avevamo dimenticato o ritenuto molto lontane dalla nostra vita, attuali e molto ben visibili. Il cambiamento è nel senso che noi stiamo attribuendo a queste cose e alla nostra vita sollecitata da queste nuove cose, cioè un cambiamento di significato, un cambiamento ermeneutico. Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, siccità, frane, incendi, cicloni, impatti di corpi celesti, epidemie, invasioni di insetti e tutte le altre sfighe che vi vengono in mente. Di tutti questi fenomeni, nelle società tradizionali veniva data una spiegazione mitologica o magica, affidandosi cioè prevalentemente alla prassi della divinazione. Questa, se non poteva garantire una certezza affidabile, poteva comunque garantire che la propria decisione non suscitasse l'ira degli dèi o di altre potenze divine e fosse invece protetta dal contatto con le misteriose forze del destino, sono sempre le parole del sociologo Luhmann. Al contrario, con la modernità, con la società del rischio, l'affermarsi e il progressivo sviluppo di scienza e tecnologia portano una nuova e più soddisfacente conoscenza del mondo, ma con questa nuove incognite e altrettante sfide. Cioè, con la rivoluzione industriale e il progresso tecnoscientifico che si è avuto a partire dalla fine del Settecento, con tutto l'Ottocento, fino ad arrivare al cambiamento grosso della società di massa del secondo dopoguerra, dei consumi di massa, della popolarizzazione dei consumi mediali, dell'industria culturale e così via, la specie umana con questo cambiamento si affranca sì dall'ineluttabilità del fato e delle cosmologie, capisce, si secolarizza, capisce che è artefice del proprio destino, però nel fare questo si ritrova da sola a reggere il peso della responsabilità delle proprie decisioni, che non può più legittimamente attribuire semplicemente al fato, agli dèi avversi, al peccato, al non essere sufficientemente uomini o donne di qualche divinità. In questa solitudine di senso attecchisce l'attuale emergenza sanitaria e diviene la più grave ed evidente dimostrazione, ma certamente non è la prima, purtroppo non sarà forse neanche l'unica e l'ultima, del fatto che sempre più al giorno d'oggi esistono situazioni che ci interpellano come esseri umani, rispetto alle quali il patrimonio conoscitivo elaborato dai cosiddetti saperi esperti contemporanei, cioè dalla tecnoscienza, non è in grado di fornire né una lista di opzioni di alternative per la decisione, quindi ti fornisco una lista esaustiva di decisioni, qua dentro c'è la verità, c'è quello che ti consentirà di ottenere successo, di limitare i danni con sicurezza matematica, né le conseguenze che potrebbero svilupparsi a partire da ciascuna di queste alternative rispetto a come dobbiamo decidere. Tantomeno, e concludo, le potenziali interazioni tra queste o singole componenti di queste decisioni e delle loro conseguenze e la realtà circostante. In altri termini, consentitemi di tornare socratico e di dire che noi sappiamo di non sapere. Questa è la società dell'incertezza 2.0, se mi consentite di chiamarla così. E questo è sostanzialmente l'unica cosa che sappiamo. Sappiamo cioè di non avere sufficienti nozioni, tecnologie, capacità di processamento dell'informazione per controllare tutte le enormi sconfinate variabili che entrano in gioco quando le situazioni diventano complesse come quelle di una pandemia. Ecco, come dice un altro sociologo, Callon, in un suo libro del 2009, non c'è migliore definizione di incertezza di questa. Dallo scoccare della mezzanotte del 4 maggio 2020, il nostro paese è diventato un laboratorio sociopolitico a cielo aperto. Ci siamo mossi e continuiamo a muoverci spesso a tentoni dentro un territorio nuovo, aperto a sorprese e sfide da cui dipenderà molto del mondo che verrà, e se mi viene da dire per come stanno andando le cose, per il momento non è che siamo riusciti proprio a coglierle bene, le sfide, almeno in Italia. Oltre alla nostra resilienza e ad altri tratti che fanno parte della nostra conformazione psichica, la capacità del tessuto sociale di resistere alle spinte e alle tensioni laceranti che ci stanno attraversando, economia contro salute, lavoro contro tutela delle persone, priorità nelle cure, nei ricoveri, nelle terapie intensive, vacciniamo loro, vacciniamo altri. Insomma, queste mille altre cose che in questo momento ci stanno lacerando come tessuto sociale, e la capacità di resistere a queste tensioni, a queste lacerazioni, è nonostante tutto legato alla predisposizione ad affidarci a quel fitto reticolo di sistemi tecnici e competenze professionali codificate che sono largamente fuori dal nostro controllo diretto, perché non ne sappiamo praticamente nulla o ne siamo esperti solo di un piccolo pezzettino, ma certamente non padroneggiamo tematiche virologiche, epidemiologiche, statistiche, politiche, di politica sanitaria, di cura, mediche, giuridiche, matematiche e via di seguito. Ebbene, questo reticolo di sistemi tecnici e competenze professionali, i cui esponenti mediaticamente più in vista, non solo in Italia, si sono spesso collocati su posizioni che sono significativamente distanti tra di loro. Però, essendo noi arrivati a 17 minuti rispetto ai 15 che di solito cerco di mantenere per i miei podcast, direi che dell'argomento del conflitto interno alla comunità scientifica ci occuperemo nella prossima puntata. Vi ricordo ancora di seguirmi su Instagram per essere sempre aggiornati e di consultare periodicamente il sito giuseppetipaldo.com. Questo materiale audio ovviamente è distribuito su tutte le principali piattaforme di produzione e diffusione di contenuti come Spotify, come Apple Podcast, come Google Podcast e così via. Grazie da Giuseppe Tipaldo e alla prossima.